5. Continua. Il centenario della Beata Ximena fu celebrato con pompa straordinaria. Per il Triduo, la chiesa dei Cappuccini, tutta rosse drapperie, frange dorate e tappeti fioriti, fu illuminata a giorno. Le campane suonavano a festa, le messe che si seguivano a tutti gli altari chiamavano una folla sterminata di fedeli d'ogni stato. I discendenti della santa vi convennero anch'essi, ma in ore diverse, per evitarsi dal tanto amore. La principessa e Teresa, il primo giorno, restarono un momento per impetrar dalla gloriosa parente la guarigione del principe Giacomo, da 2 settimane inchiodato a letto da misteriose sofferenze. Ma la solennità più grande era serbata per il terzo giorno, quando, dopo il pontificale, il popolo sarebbe stato ammesso a contemplare la salma. Già, per cura del padre guardiano, coadiuvato dal padre Camillo e da Monsignor Vicario, era venuto in luce un opuscolo intitolato «Nel terzo centenario della canonizzazione della Beata Uzeda» e stampato con molto sfoggio di margini e di colori. Tutti i parenti ne avevano ricevuto un esemplare e Teresa, che s'era confessata e aspettava di comunicarsi il giorno della gran festa, meditava il suo. La leggenda della santa, che ella aveva udito ripetere a brani in diverso modo, era in quel libriccino narrata per filo e per segno. Ximena, della illustre prosapia degli Uzeda, così cominciava il primo capitolo, fu figlia al vicere Consalvo e alla nobile Caterina dei baroni di Marzanese. Fin dai suoi teneri anni diede esempio di edificazione alla famiglia, facendo sua delizia delle sacre immagini e degli uffici divini. Quantunque per naturale elezione essa volesse dedicar la sua vita allo sposo celeste, pure le ragioni della politica persuasero il padre suo a farla sposa del conte di Motta Reale, potente signore spagnuolo, ma uomo deferato animo e senza timor di Dio. Seguiva la narrazione dei rifiuti opposti da Ximena, dei lunghi pianti, del contrasto tra l'amor filiale ed il celeste, ma un giorno, essendo la fanciulla in età di 15 anni, avverossi singolare prodigio. Un angelo apparve a Ximena, il quale le disse: «Il Signore t'ha eletta per redimere un'anima, obbedisci». Allora la fanciulla aveva accettato il partito. Il secondo capitolo descriveva il castello del conte, posto sopra un luogo eminente, a cavaliere di più strade battute dai mercatanti, e narrava le scelleratezze del suo signore. Aggrediva i viandanti, li lasciava nudi, legati ad un albero in mezzo alla strada, oppure li menava a prigioni o li spegneva tra spasimi crudeli. La sua vita era un'orgia, egli faceva oltraggio alle donne, gozzovigliava da mane a sera, bestemmiava Dio e i santi e si prendeva beffe dei ministri del cielo. E i tormenti inflitti alla sposa erano materia del terzo capitolo. Schernita tutto dì per le sue pratiche devote, costretta a udire gli impuri parlari di quel malvagio e dei suoi accoliti, a vedere le loro scelleraggini, ad assistere alle loro turpitudini, Ximena facevasi usbergo sempre più saldo della sua fede, pregando ai traviati il perdono dell'Onnipotente. Ma la nequizia di quel tristo suo sposo, irritata da tanta esemplare santità, offesa dalla protezione che la consorte prestava ai poveretti caduti nelle unghie di lui, mise Ximena a tal prova che la stessa penna arrossisce in narrandola. Una sera, ebro per la gran quantità di vino tracannato, lasciò che i suoi amici penetrassero nella camera nuziale, dove Ximena riposava dopo una giornata tutta spesa nel pregare e nel fare il bene. Desta d'un tratto la meschina e atterrita dagli sguardi disonesti di quegli ubriachi, salta giù dal talamo, cadendo ai piedi d'una sacra immagine della Santissima Vergine dell'Aiuto, che teneva sempre con gran devozione al capezzale. Ed ecco nuovo prodigio operarsi. S'arrestano gli imbestialiti, quasi magico cerchio impedisca loro appressarsi alla donna, e tornati a un tratto alla ragione, allontananasi facendo il segno della croce dinanzi alla immagine. Partito un bel giorno il conte per i suoi possedimenti di Spagna e restata sola in Sicilia la sposa, tutto s'era a un tratto mutato nel castello di Motta Reale. Dove prima echeggiavano osceni canti e ferri incrociati e colpi di fuoco e grida selvagge e lugubri lamenti, solo le laudi dell'Altissimo salirono al cielo. Quel luogo, già terrore dei viandanti, divenne ritrovo di derelitti e di infermi, attirati dalla gran fama di carità della contessa. Alloggiava ad essa i pellegrini, adottava gli orfanelli, soccorreva i bisognosi, curava gli ammalati, e le sue mani stesse medicavano le piaghe e le ferite e prodigiosamente le risanavano. In quei luoghi dove tanti miseri erano caduti vittime del conte, altari e croci s'alzarono ad espiazione degli antichi delitti, a conversione dei miscredenti. Tutte le sostanze di Ximena furono spartite alle chiese. Essa viveva vita frugale, dicendo: «Il poco mi soverchia, il molto mi spaventa». Non contentavasi che i poveri venissero a lei, ma sì andava ai poveri, sfidando le intemperie e i pericoli, protetta visibilmente dal cielo. Nessuna notizia frattanto del conte. Che cosa faceva? Dov'era? Una notte di tempesta, mentre guizzavano i lampi e scoppiavano i tuoni, la contessa, levatasi e destata la sua fantesca, le disse: «Va ad aprire, qualcuno batte». La donna rispose: «Non battono, è il tuono». E una seconda volta la contessa levossi e disse alla donna: «Va ad aprire, qualcuno batte». E la donna rispose: «Non battono, è il vento». E una terza volta la contessa levossi e disse alla donna: «Va ad aprire, qualcuno batte». E la donna rispose: «Non battono, è la pioggia». Ma, comandata che svegliasse i servi, la fantesca levossi anche lei e dischiusa la porta del castello, un miserabile chiese della signora. Era costui un vecchio, lacero, scalzo, sul cui viso stavano impresse le stimmate del vizio. Un terribile male, che è la giusta punizione dei dissoluti, aveva corroso le sue fattezze, e i suoi occhi s'erano chiusi alla luce del dì. Moriva di fame, non reggevasi in piedi, e un fanciulletto avrebbe lo avuto alla propria mercé. Chi era quel vecchio? Era il conte di Motta Reale. Dissipate nei bagordi e nei giuochi tutte le sue ricchezze, perduta la salute, abbandonato dagli antichi compagni di gozzoviglie, respinto da tutti per l'orrore del male che lo struggeva, egli trascinavasi di luogo in luogo, blasfemando ed imprecando, finché, tornato in Sicilia, udì della gran carità d'una donna che accoglieva e medicava qualunque infermo, anche i lebbrosi. E nel salire al castello, nel penetrarvi, i suoi morti occhi non avevano potuto riconoscere l'antico suo covo, né le sue orecchie piagate avevano potuto riconoscere la voce della consorte. Ma bene essa avea lo riconosciuto, e ristoratolo di cibo e di bevande, medicate le sue piaghe, lavati i suoi piedi, Ximena lo mise a riposare nel proprio letto. E il miserabile, che insino a qualche ora indietro avea blasfemato e disperato, sentì per la prima volta una dolcezza soave allargargli le vene e un fuoco di gratitudine sciogliergli il cuore impetrato. Ma l'ora sua era suonata e il Signore aveva stabilito di donargli non l'effimera salute del corpo, ma sì quella dell'anima. Il vecchiardo, tra le cure della beata, al lieve mormorio delle preci che essa mormorava, entrava in agonia. Ma la sua agonia non aveva nulla di terribile, anzi pareva a lui d'esser risanato del tutto e udire musiche ineffabili e respirare profumi soavissimi, laddove poco innanzi marciva nel lezzo e aveva rotta tutta la persona. E un sorriso di contento gli schiudeva la bocca, mentre le sue labbra mormoravano: «Chi sei tu dunque che non mi respingesti e mi ridoni la vita?» E la beata rispose: «Guardami in viso». Allora avvenne più grande prodigio. Gli occhi del cieco si schiusero. Egli riconobbe sua moglie, la donna che aveva maltrattata ed offesa e che sola lo proteggeva nella miseria e nell'infermità. E nel punto che l'anima sua, perdonata e redenta, saliva al cielo, dalle sue labbra uscirono queste parole: «Santa, Signore, santa». Teresa aveva gli occhi bagnati di pianto, dalla commozione, ma il libretto non era finito. L'ultimo capitolo narrava i nuovi e più grandi e più chiari esempi di carità e santità che la beata aveva dati dopo la morte del marito. Da ultimo narrava la morte di lei e i suoi miracoli. Non era per anco spirata che stormi da ugelletti scesero sul tetto della sua casa, posaronsi sul davanzale del suo verone, entrarono nella sua cameretta, quasi messaggeri celesti venuti ad incontrarne l'anima bella. Soave profumo di rose e gelsomini e giacinti sprigionossi come incenso dal suo corpo, e un gran numero di infermi che trassero a contemplarla l'ultima volta sul letto ferale guarirono miracolosamente soltanto per aver baciato il lembo della sua veste. Per prodigio divino, la spoglia terrena di questa eletta salvossi dalla corruzione. Dopo tanti secoli, il frale della beata conserva ancora la freschezza ed il colore che aveva in vita, sì che pare che essa sia assopita in un sogno divino. In occasione di pestilenze ed altre pubbliche e private calamità, la beata Uzeda ha operato innumerevoli miracoli, come fu provato dinanzi ai sacri tribunali di Roma. A tal uopo pubblichiamo qui per la prima volta il processo della sua canonizzazione, che abbiamo potuto procurarci grazie all'alta intercessione dell'eminentissimo cardinale Lodovico Uzzeta, preclaro discendente della Beata. E quella lettura, la solennità del centenario, i discorsi del confessore e della madrigna e della zia monaca, la malattia del padre, la stessa esaltazione dello zio Lodovico alla suprema dignità ecclesiastica avvenuta in quei giorni, tutto concorse a piegare, come c'era, il cuore di Teresa. La costringevano forse a sposare un mostro, come avevano costretto nei tempi la santa? Michele non era un mostro, era un buon giovane, e i parenti non la costringevano, le tenevano il linguaggio della persuasione, le consigliavano la virtù dell'obbedienza, parlavano per il suo bene, per la pace delle due famiglie, per la salute di suo padre, ammalato, dicevano, dai tanti dispiaceri. La incitavano a non seguire il tristo esempio di Consalvo, le promettevano ogni ricompensa terrena e celeste. E poi quella solennità del centenario, la cerimonia del terzo giorno, l'adorazione della salma. Ella s'era accostata all'altare per la comunione, aveva ricevuto l'ostia mentre le spire dell'incenso e il profumo dei grandi mazzi di fiori imbalsamavano l'aria e le campane squillavano a festa e l'organo cantava, grave e potente. Quante fronti umiliate, quante preghiere mormorate dinanzi alla santa a cui ella era stata paragonata. Ma un infinito terrore la stringeva, dal lungo tempo, da tanti anni, all'idea di dover vedere la morta, il secolare cadavere, quasi che per un nuovo mostruoso prodigio il corpo esanime potesse sollevarsi dalla bara, infrangere i vetri, afferrarsi ai viventi spandendo attorno l'odore nauseabondo dei balsami corrotti. E in mezzo alla folla che aprivasi rispettosamente sul loro passaggio, mentre ella avanzavasi verso la cappella tutta lucente, il suo terrore cresceva, l'agghiacciava, le sue gambe piegavansi, brividi di freddo le scendevano dalla nuca giù per la schiena. «Ah, quella cassa!» Con gli occhi serrati, ella cadde in ginocchio, smarrita, tremante, folle dalla paura. Una voce al suo fianco mormorò: «Pregala per tuo padre, promettile che sarai buona come lei!» Dalla paura, per andar subito via, per non veder quell'orrore, ella rispose con gli occhi serrati: «Sì!» E passò dell'altro tempo. Il principe migliorò e ricadde. La duchessa venne al palazzo col solo primogenito. La trama dei consigli, delle persuasioni, degli incitamenti si strinse intorno a Teresa. La madrigna le disse che Giovannino, per non essere d'ostacolo alla felicità del fratello, aveva dato l'esempio dell'obbedienza. Se n'era andato ad Augusta, dove domiciliavasi per badare alle proprietà. Teresa consideravasi impegnata dinanzi alla beata. Acconsentì. Mise un patto solo. Disse alla madrigna: «Farò quel che vorrete, purché il babbo mi prometta una cosa, che faccia pace con mio fratello e consenta almeno a rivederlo, se non vuole che torni a vivere qui, che finisca la lite con le zie e venga a un accordo. Non sarà difficile concluderlo, purché ciascuno ceda in qualche cosa. Se volete, parlerò io stessa con le zie». La sua voce era grave, il suo sguardo velato. «Sei una santa!» esclamò donna Graziella. «Tua madre certo ti ispira. Vedremo così la pace tornare fra tutti. Parlerò subito a tuo padre ed otterremo ciò che tu vuoi». Il domani infatti le annunziò: «Tuo padre acconsente. Consalvo verrà qui il giorno in cui ci verrà il tuo promesso. Andremo ad invitare noi stessi le zie e per la lite speriamo che si venga all'accordo». 3 mesi dopo la duchessa venne a presentare il duca in casa della fidanzata. Già Consalvo era arrivato al palazzo e Teresa, presolo per mano, lo aveva guidato nella camera del padre. «Babbo», gli aveva detto, «c'è qui suo figlio che viene a baciarle la mano». Il principe, tenendo la sinistra in tasca, gli porse la destra a baciare e alla domanda del figliuolo: «Come sta vostra eccellenza?» «Benissimo», rispose calcando un poco la voce e senza domandargli: «E tu?» Non avevano ancora barattato 4 parole che la carrozza di donna Ferdinanda entrò con gran fracasso nel cortile. La principessa baciò la mano alla vecchia e abbracciò la cognata Lucrezia, la quale portava un abito elegantissimo, seta color d'albicocca con guarnizioni pistacchio. Ella aveva fatto sapere a tutti che la lite col fratello s'avviava ad un amichevole compimento e che le bisognava adesso dare molte commissioni alla sarta per lo sposalizio di mia nipote la principessina con mio nipote il duca. Era piena di debiti con la sarta, con la modista, il gioielliere, imbrogliava sempre più l'amministrazione del marito, ma la sua parte nell'eredità di Don Blasco avrebbe appianato ogni cosa. Tutti gli altri parenti sopraggiunsero, il duca d'Oragua, Giulente, il marchese senza la moglie, la quale non voleva più venire dal Belvedere, dove il bastardello, cresciuto negli anni e rovinato dall'educazione di lei, la picchiava di santa ragione. Il principe, salutando i parenti, guardava con la coda dell'occhio Consalvo e non cavava di tasca la mano sinistra. Arrivò finalmente il promesso con la madre. Il duca, vestito quasi elegantemente, non faceva poi un troppo brutto vedere e pareva veramente felice. Sua madre gli aveva spiegato che Teresa era innamorata di lui e che i bronci di Giovannino derivavano dall'idea che questi s'era fitto in capo di sposar la cugina, senza che né la ragazza, né la famiglia, né lei stessa che era sua madre e doveva contare bene per qualche cosa, acconsentissero. Quindi se n'era andato ad Augusta, lì si sarebbe persuaso del proprio torto. Pertanto la duchessa era trionfante. L'opera a cui aveva atteso durante tutta la vita si compiva lietamente. Il primogenito accasavasi, continuava la razza. Il cadetto, dopo ed a causa di quell'amore contrastato, non le avrebbe dato certamente altre inquietudini. Quanto alla principessa sfolgorava dalla soddisfazione. Il matrimonio di Teresina era tutta fatica sua particolare. È vero che la ragazza aveva dato prova di grande arrendevolezza e perciò ella la baciucchiava ogni quarto d'ora in presenza della gente, ma i buoni consigli, le ragioni persuasive, chi li aveva dati? Lei, per la felicità della sua cara figliuola, per la soddisfazione del marito, per la pace della famiglia. Anche il principe mostrava una bella cera, nonostante l'inquietudine ispiratagli dal figliuolo e le tracce della recente malattia. La transazione per l'eredità di Don Blasco era stata discreta. La casa a Donna Ferdinanda, la rendita al duca, il quale aveva fatto due grossi regali a Lucrezia ed a Chiara, 120 onze l'anno a Garino. Il cavaliere col nuovo podere, il più grosso e bel boccone, a lui. Così la pace era generale e solamente Donna Ferdinanda guardava in Cagnesco Consalvo per l'apostasia della quale s'era macchiato. Ma Teresa, dopo aver rappattumato il fratello col padre, riprese Consalvo per mano e lo condusse dinanzi alla zia. «Zia», disse, «Consalvo le vuol baciare la mano». Egli si chinò subito a prendere la zampa rugosa per nascondere il riso che gli solleticava la gola. Quella vecchia che aveva acchiappato senza tanti scrupoli un pezzetto della roba della chiesa, dopo aver sbraitato contro i fedifraghi, l'aveva con lui perché egli, a parole soltanto, aveva mutato politica. E mentre faceva uno sforzo straordinario sopra se stesso per avvicinarsi alle labbra alla mano di lei, ella la ritraeva credendo di fargli cosa sgradita, borbottando un freddo «Va bene, va bene». Egli volse le spalle alla vecchia matta. «Ma come chiamar Teresa?» Consalvo rideva tra sé, vedendo lo zelo col quale costei andava accoppiando i parenti recalcitranti. Per metter pace tra gente che il domani avrebbe ricominciato ad azzuffarsi, per dar prova d'obbedienza a quei birbanti del padre e della matrigna, perché si dicesse che era una figliuola modello, aveva rinunziato all'amore di Giovannino. Sposava quel citrullo del duca. «Sei contenta?» non poté fare a meno di domandarle a quattr'occhi. «Sì», ella rispose, e la tristezza del sacrificio che le velava la fronte si diradò per dar luogo alla serenità del dovere compito. Ora, mentre questo avveniva nella sala gialla, Baldassarre, nell'anticamera, parlava solo, fuori di sé. «Guardate un po'! E io che non credevo! Adesso anche lei! Ma allora come sono? Tutti pazzi? Questa no, non dovevano farmela!» No, fino all'ultimo momento egli non aveva creduto a quel che gli diceva tutta la città. «Il duca, sposa il duca!» «No!» rispondeva egli a tutti con un sorriso di compassione, come uno che la sa più lunga degli altri. Adesso, vedendo tutta quella gente riunita, il duca seduto accanto alla padroncina, la padroncina che riceveva i complimenti di tutti, la testa cominciava a girargli. Il sangue degli Uzeda si risvegliava in lui. Dopo 50 anni di devozione sconfinata, di obbedienza cieca, di volontà annichilita, egli aveva espresso un'opinione, annunziato un avvenimento. Tutto lo aveva persuaso a crederlo immancabile. E quando il principe si era opposto, egli aveva fatto assegnamento sulla volontà dei giovani. Invece, il barone se n'era andato ad Augusta. La principessina sorrideva al duca. Allora voleva dire che per il capriccio di coloro, per la loro stramberia, la parola di lui, Baldassarre, non valeva niente? Egli valeva meno in quella casa del manico della granata? E parlava solo, non udiva gli squilli del campanello, dimenticava gli ordini, sbagliava il servizio. Ma quando la gente cominciò ad andarsene, un'impazienza febbrile l'animò ad un tratto. Spingeva via le persone con gli occhi, non stava fermo un minuto. E finalmente, quando credette che non ci fosse più nessuno, entrò nella sala rossa. «Eccellenza!» C'era ancora il principino. Vedendo entrare il maestro di casa, Consalvo s'alzò e baciò la mano al padre. Ebbe appena voltato le spalle, accompagnato da Teresa e dalla principessa, che il principe, cavata finalmente la sinistra dalla tasca dove l'aveva sempre tenuta, squadrò le corna contro il iettatore. Ma la voce di Baldassarre lo richiamò. «Eccellenza! E tu che vuoi?» «Eccellenza!» disse il maestro di casa. «Io me ne vado!» «Dove?» domandò il principe, credendo d'avergli dato qualche commissione della quale s'era dimenticato. «Me ne vado via. Chiedo licenza a vostra eccellenza.» Il padrone lo guardò un poco, credendo d'aver frainteso. «Licenza? Perché?» «Per niente, eccellenza. Sono stato 40 anni in casa di vostra eccellenza. Ora me ne voglio andare. Vostra eccellenza può tenermi per forza? In casa sua vostra eccellenza comanda come le pare e piace. Chi le può dir nulla? Anch'io in casa mia sono padrone. Vostra eccellenza può procurarsi un altro maestro di casa migliore di me. Non ne mancano. Il primo del mese io me ne vado.» «Sei impazzito?» «Non ne mancano. In casa sua vostra eccellenza è padrone. Fa come crede. Io me ne vado. Il primo del mese.»